L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Poschiavo, capoluogo dell'omonima valle più meridionale dei Grigioni. Siamo sulla centralissima Plaza da Comune, pronti per una maratona radiofonica che si svilupperà su 3 ore. Prima ora fino alle 10 con l'ora della terra e a seguire dalle 10 alle 12 con Bionda Aurora in compagnia della collega Isabella Visetti, che è già qui insieme a me prontissima. Buongiorno Isa.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Un buongiorno anche ai nostri tecnici meravigliosi, Tiziano Trotto e Martino Albertoni. Sono già arrivate anche le nostre ospiti dell'Ora della Terra, ma prima di presentarvele saluto, collegati con noi in studio a Comano, Tiziano Pedrinis e Alfredo Baratella, i due esperti dell'Ora della Terra. Ragazzi, mi sentite?
Ti sentiamo molto bene.
Buongiorno Tiz.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti i poschiavini e naturalmente anche a tutti gli altri ascoltatori che ci ascoltano da un po' dappertutto.
Ma c'è anche Alfredo?
Buongiorno Lara, ci sono, iniziano ad arrivare i primi messaggi sulle piante, per cui tutto bene, tutto a posto.
Tutto bene, allora io sono pronta per ricordarvi anche il numero di WhatsApp di Rete 1, che è questo 079 873 9825. Non abbiate problemi, perché c'è Alfredo Baratella pronto proprio a rispondere a tutti i messaggi che potranno arrivarci fino alle 9.45 di questa mattina. A partire dalle 9.30 invece apriremo le linee telefoniche per permettervi di parlare con gli esperti, ma anche ovviamente con gli ospiti che ci sono qui a Poschiavo, ospiti con i quali parleremo di erbe, ma non solo, anche di vini, ma ve li presento tra poco. Dunque partiamo subito con la musica ticinese, dunque alla regia Martino Albertoni col primo brano. Primo fine settimana di luglio, poschiavo, grigione italiano, è scontato dire che oggi qui avrebbe dovuto svolgersi la 15ª edizione della Stramangiada, un appuntamento classico, storico, una passeggiata enogastronomica conosciutissima in tutta la Svizzera, la prima manifestazione enogastronomica che ha fatto da apripista per le tante che sono nate poi negli anni a seguire. Una 15ª edizione che chiaramente non si svolgerà, ma che è stata rinviata l'anno prossimo causa coronavirus. Sul sito stramangiada.ch però trovate già le indicazioni, le informazioni per il 2021. Vi dico già la data, sarà domenica 4 luglio 2021, dunque anche noi ce la puntiamo in agenda, ci saremo sicuramente, faremo di tutto per esserci, però noi abbiamo voluto fare di tutto per esserci anche oggi, per non perdere questa occasione di venire a Poschiavo, perché oltre alla Stramangiada, lo sapete, questa valle regala davvero moltissimo ai suoi abitanti, ai turisti, al pubblico, tutto il pubblico che oggi insieme a noi scoprirà o apprezzerà ancora di più alcune peculiarità della Svizzera italiana. Però prima di presentarvi gli ospiti che oggi ci faranno compagnia, io vorrei segnalarvi che ci siamo fatti portavoci delle vostre domande sui numerosi moscerini che sono comparsi nelle ultime settimane nelle case di molte persone, ma di moltissime persone. E siccome, insomma, questa presenza massiccia di moscerini ha davvero fatto discutere, ci siamo informati presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano e l'entomologa Lucia Pollini Paltrinieri ci ha mandato queste precisazioni che ora vi voglio leggere. Dunque, i moscerini che attualmente svolazzano infastidendosi sono dei ditteri sciaridi. A questa famiglia in Svizzera appartengono almeno 180 specie diverse che hanno tutte una struttura molto molto simile, si sviluppano in materiale in decomposizione e la maggior parte delle specie, con le condizioni climatiche ideali, può fare più generazioni all'anno. È difficile però dire perché ce ne siano così tanti quest'anno. Lucia Paltrinieri Pollini ci dice che è chiaro che un inverno mite, una primavera calda e ora un alternarsi di piogge ed elevate temperature fornisca a questi e ad altri insetti le condizioni ideali per svilupparsi. Oltre al fastidio, normalmente gli sciaridi però non creano danni. Altro discorso invece è per le colture in serra, dove la pullulazione di qualche specie può rovinare le radici delle piante coltivate o favorire l'insorgere di malattie fungine. La stessa cosa può succedere in casa, spesso in inverno, con piante in vaso. Detto questo, mi sembra che si possa dire che dobbiamo proprio tenerceli. E dunque, una volta assodato questo, partiamo. Quindi io vi presento le due ospiti che sono qui con me in piazza Poschiavo questa mattina. Elisa Bontognali, 29 anni, di Poschiavo. Buongiorno e benvenuta.
Ciao Lara, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E poi saluto anche Maria Grazia Marchesi, una vecchia conoscenza, ci conosciamo già. Buongiorno Maria Grazia.
Buongiorno a tutti.
Festival delle erbe selvatiche, io ricordo l'anno scorso una diretta da qui in cui non solo abbiamo degustato le erbe selvatiche ma abbiamo imparato a conoscerle, è stata un'esperienza meravigliosa. Andiamo subito col dire, bisogna per forza dire che anche il Festival delle Erbe ai noi è saltato, si parlerà dell'edizione 2021, ma ci portiamo avanti oggi e parleremo comunque di erbe. Allora, vino, erbe, direi di partire magari con Elisa perché la sua è una storia particolare, 29 anni di vita, però le idee molto, molto, molto in chiaro, nel senso che partiamo dal bachelor in scienze della comunicazione e antropologia all'Università di Friburgo, però con una passione per la vigna. E quindi così a 24 anni Elisa si è iscritta all'Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia di Changin e poi ha iniziato a realizzare il suo sogno, che è proprio quello di lavorare, di mettere le mani nella terra. Altro che comunicazione a Friburgo.
Sì, esatto. Per fortuna potrò riutilizzare anche la comunicazione fatta prima. Comunque sì, è questo. Avevo voglia di fare un lavoro che fosse legato con la terra, qualcosa che fosse comunque variato durante l'anno. Quindi è un lavoro che non sarà mai monotono, perché in gennaio non farò mai quello che farò in febbraio, che non sarà quanto ci sarà da fare in giugno. L'autunno è comunque il periodo forse più speciale con le vendemmie. Ed ecco, è un lavoro che segue molto comunque dei tempi dettati dalla natura, e per una come me che andava sempre troppo veloce è un grande insegnamento.
In che senso troppo veloce? Correvi troppo rispetto alle stagioni, al ritmo della natura che invece ci costringe a fermarci?
Ma è questo, è una cosa che quotidianamente adesso vedo, e quotidianamente anche a volte insomma mi fa dire: ma perché mai adesso vorrei fare altro, oppure insomma adesso è proprio un periodo anche che si deve correre, il maggio, il giugno, siamo già a luglio ma usciamo da 2 mesi, chiunque lavora con la terra lo sa, dove la natura esplode e il tempo non lo si gestisce, la meteo non la si può comandare, quindi si dipende dalla natura, che in sé è una cosa stupenda. Ed ecco, lo è tuttora, sono gli inizi, un insegnamento importantissimo, dicevo, perché ero una che, ma lo sono ancora, una che fa una cosa e pensa già alla seguente, quindi questo, il carpe diem che insegna questo lavoro, è una cosa da non dimenticare.
Maria Grazia fa di sì con la testa, annuisce. Beh, anche con le erbe selvatiche
seguiamo la natura,
tutto la natura,
certo. Infatti quello che ha detto, appena detto Elisa, è sacrosanto. Dobbiamo proprio, e anch'io sono una che corre abbastanza, che non vuol fare sempre cose nuove, invece la natura mi ha insegnato tanto. Più la frequenti, più sei nella natura, più capisci proprio che come sono importanti questi ritmi, e è una meraviglia seguire i ritmi della natura. Prendi quello che c'è in quel momento, non puoi andare avanti. Se vuoi farti un'insalatina di tiglio fresco, devi fartela per forza in primavera, presto, quando c'è, per tutto l'anno non c'è più, e questa è una meraviglia, è così per tutte le altre specie durante l'anno.
Tra l'altro la natura non ha nemmeno grandi confini e dogane, e tra poco parleremo di una situazione particolare che voi ovviamente che siete di Poschiavo conoscete molto bene, Elisa conosce perfettamente, perché bisogna dire che per l'importazione in Svizzera dei vini della Valtellina ci sono da molto tempo proprio qui delle norme speciali. Dunque noi parleremo di queste norme speciali e parleremo dei vini di Poschiavo che però nascono in Valtellina, ma lo facciamo dopo il prossimo brano.
Alla fiera de San Martín comprerà un violin, zing zing al violin, al bum bing, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín, alla fiera de San Martín comprerà una mezza vacca, duma duma una mezza vacca, zing zing al violin, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín, alla fiera de San Martín comprerà una chitarra, cleng cleng la chitarra, duma duma una mezza vacca, zing zing al violin, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín, alla fiera de San Martín comprerà l'organet, clec 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 dell'organet, cleng cleng la chitarra, duma duma una mezza va, zing zing al violin, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín, alla fiera de San Martín comprerà un tambor, tum tum al tambor, tec 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 dell'organet, cleng cleng la chitarra, duma duma una mezza vaga, zing zing al violin, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín, alla fiera de San Martín comprerà un piparin, pirli ping un piparin, tum tum al tambor, tec 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 dell'organet, cleng cleng la chitarra, duma duma una mezza va, zing zing al violin, al bum bing, alla fiera de San Martín, al bum bing, alla fiera de San Martín.
In diretta dalla Piazza da Comune di Poschiavo, oggi l'ora della terra, a seguire anche Bionda Aurora. Siamo qui con due ospiti che rappresentano oggi proprio la Valle Poschiavo, Maria Grazia Marchesi ed Elisa Bontognali. Tra l'altro arrivano un sacco di messaggi, di saluti, chi ci dice come Igor che salutateci la valle perché io sono per metà di lì, altri insomma che si emozionano perché si parla della propria terra. Abbiamo detto Elisa Bontognali, 29 anni, di origini proprio poschiavine, decide di cambiare un po' a un certo punto la sua carriera, la sua vita, di tornare a lavorare con la terra e quindi nel vigneto di famiglia. questo ci permette oggi di parlare, Elisa, dei vigneti che si trovano in Valtellina, ma che hanno tutte le ragioni per essere definiti comunque questi vini assolutamente svizzeri, anche se vengono, insomma, le uve sono a 10 chilometri.
Sì, allora ci sono circa 5-6, sono mi sembra le case vinicole, le aziende tipo Schiavini, insomma, che però hanno, per ovvi motivi di altitudine, di clima, le vigne in Valtellina. Poschiavo 1000 metri è ancora, diciamo, un po' difficile. E le varie denominazioni che ci sono in Valtellina anche sono, adesso se non sbaglio, 6. La più vicina, quella che rientra in questo raggio dei 10 km, è il Valtellina, il DOCG Valtellina Superiore. Quindi adesso non sono ancora afferratissima su queste cose, però quindi ecco, i vigneti che rientrano in questo raggio possono rientrare in questa categoria di svizzeri ancora.
Eh beh, questo è una normativa che vi permette di vivere, insomma.
Sì, come detto, io ancora non vivo, è un po' quello che sarà il mio progetto, non vivo di questo. La vigna di famiglia, il vigneto, che è uno stupendo vigneto, è nato ed è tuttora un hobby, cioè un hobby bello, bello intenso, che richiede un sacco di energie, ma di mio papà, è mio papà che l'ha iniziato una ventina d'anni fa. E quindi io ancora la sto vivendo molto con leggerezza, nel senso che è una cosa in più. L'hobby, per definizione, insomma, è qualcosa che uno fa nel tempo libero, che uno fa perché ha voglia di fare. Quindi non ho ancora mai dovuto vivere di questo. Ho fatto alcune esperienze però lavorative, alcuni stage presso un'azienda vinicola di un Poschiavino, proprio che ha le vigne a Bianzone, quindi che rientra sotto questo raggio di 10 chilometri. E ecco, è vero che, cioè, per noi che varchiamo comunque il confine più volte al giorno, è relativo, nel senso si è visto sicuramente la difficoltà anche in questo periodo strano del coronavirus, dove effettivamente era un confine che a volte era chiuso. Però anche qui qualsiasi viticoltore aveva i permessi necessari per scendere in Valtellina e continuare il proprio lavoro, anche perché, come detto prima, la natura non aspetta, quindi la vigna cresceva, andava trattata, andava lavorata. E, ecco, quindi questa è sicuramente un po' una particolarità, vigne in Italia e magari cantina o sede commerciale perlomeno in Svizzera.
Beh, sì, sicuramente cioè, non sono in tanti ad avere una situazione del genere, forse penso sia proprio unica.
Non mi vengono in mente altri esempi adesso, non penso che il Vallese non varchi i passi per andare in Val in Italia, penso no, che sia proprio un caso unico, non mi risulta nulla neanche a Ginevra, però magari c'è qualcosa giù là.
Senti, poi sappiamo che hai già pensato al futuro, perché in questo momento tu dove stai lavorando?
Allora, io lavoro in un'azienda medio piccola, cioè di 6 ettari in Svizzera tedesca, a Sargans per l'esattezza, nel canton San Gallo, e ho appena iniziato, sono lì da febbraio, quindi ho fatto la stagione, proprio l'inizio della stagione, ho iniziato con la potatura e poi via via con i lavori che proseguono in vigna, e è un po' cioè è il primo posto proprio dove vedrò più cicli, dove ecco finora facevo più degli stage, quindi magari vedevo dei lavori puntuali, ho comunque un po' di esperienza, l'ho raccolta nelle vendemmie, in varie aziende. E ora sono lì in un posto dove posso davvero imparare parecchio, dove il mio datore di lavoro è molto molto afferrato e molto appassionato per tutto il lato viticoltura, proprio la vigna, e però in futuro vedo comunque, c'è questa campanellina che mi richiama verso...
C'è il Chianti classico, vero?
Chianti classico c'è anche, il Chianti classico c'è, è stato un bel capitolo importante.
Toscana, dunque, beh, è bello vedere tutta questa passione, questa energia, questa voglia di scoprire, studiare e poi metterci le mani. Io direi che siamo quasi alle 9:30 e allora facciamo un check in studio, passiamo da Poschiavo a Comano, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, tutto sotto controllo, arrivano i messaggi, tra poco apriamo anche le linee telefoniche.
Benissimo.
Se c'è qualche messaggio per le nostre ospiti in studio, ovviamente noi siamo qua per leggere anche questi e per riferire alle nostre ospiti appunto le domande del nostro pubblico. Direi di ascoltarci una canzone e poi di sentire le vostre voci, dunque 0848 03 0808, il numero di telefono dell'Ora della Terra per comunicare con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma anche con Maria Grazia Marchesi, quindi tema erbe selvatiche, e con Elisa Bontognali, oggi la nostra esperta di viticoltura. Fa di no con la testa, ma noi invece crediamo in lei, e quindi sì, oggi esperta di viticoltura, almeno oggi, 5 luglio, se non erro, sì, 5 luglio 2020. Allora andiamo con la musica.
E la curiera che la va su e giù, e l'autista che n'ha proprio, e la sciura con ti bei tet, e la duneta che ha sbagliato il biglietto. Sempre la solita tiritera, tu ci sei la curiera. E i passeggeri arrivato un dessù, la sciura rosa con del sole, e la turista, la capisnagot, e i tusaner che fan troppo casot. Ma guarda te che fera, tu ci sei la corriera. E bianca il preve che va sul taggio, è un operari che fa sul tasso, e verti port e sarai port, e l'autista che l'è stracmort sul dinosauro di lamiera. Tu ci sei la corriera, e la strada che l'è la tua mamma, o la strada che l'è la tua tusa, la strada che l'è un toc de pan, o la strada che la fusa, strada che è una ciulata, e quella strada che è una bella tusa. E la corriera che la va su e giù, e il controllore con la giacca blu, tu c'ha pa controlla che il biglietto, la donna con ti bei tet. Oh signorina buonasera, tu ci sei la corriera. Guarda la strada, guarda specet, porca miseria che razza de tet. Se tu un autista pensa a guida, che il controllore le c'ha modre a controlla, ma guarda che atmosfera, tu ci sei la corriera. E la strada che è la tua mam, o la strada che è la tua tusa, la strada che è un toc de pan, o la strada che è la fusa, quella strada che è una ciulada, e quella strada che è una bella tusa. La 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 la. Sempre una solita tiritera, tu ci sei la curiera.
E con Davide Van Desfroso siamo arrivati alle 9.30, siamo a Poschiavo con l'Ora della Terra questa mattina, Piazza da Comune, tante persone già bevono il caffè, fanno colazione, qualcuna noi la conosciamo perché per esempio Margherita, che io vedo qui già seduta al bar a fare colazione, è una conoscenza perché ogni anno la stramangiata Margherita arriva puntuale, ci salutiamo, e allora anche oggi buongiorno Margherita.
Buongiorno Lara, buongiorno.
Tutto bene, lei marito?
Grazie. Sì, sì, tutto. Il marito è a casa a ascoltare la trasmissione.
Ah, in sacrosanto silenzio.
Sempre, sempre, sì, sì.
Ma siete tantissimi ad ascoltare L'Ora della Terra, sì, ogni sì, domenica mattina, questo ci fa davvero piacere.
È anche molto un programma molto interessante, impari anche tante cose, che non sai, tutte queste cose anche per i fiori, per tutto, per il resto, insomma.
Però la sua pesteda, insomma, non è una meraviglia, è qualcosa di buonissimo. Ogni anno la proviamo, l'anno prossimo con la stramangiada 2021 sicuro, avremo modo di provarla.
Sicuro, sicuro. Infatti mio fratello adesso l'ha ancora appena preparata.
Ah, ne ha di nuova, di fresca. Ma ci racconta cos'è la pesteda, velocissimamente.
La pesteda è una, praticamente, è fatta, non tutte le cose si dicono, sai, solo il principale.
Ah, allora, non ci dice tutti gli ingredienti.
No, tutto no, non si può, perché è una cosa, viene dalla Valtellina, il mio paese, che io sono nato in Valtellina, il mio paese è Grosio, dalla Valtellina, no? E fanno questa pesteda, allora c'è aglio, un po' di pepe, quello buono, sempre cose molto buone, un pochino di sale, mio fratello mette anche un pochino di vino, dopo ci sono certe erbette che queste sono un po'...
Le teniamo segrete?
Non le diciamo.
Va bene, quindi questo potrebbe essere uno spunto, perché io vedo qua anche una bottega dove ci sono tutti i prodotti della Valposchiavo.
Sì, però la pesteda che vendono qua è sempre quella che viene da Grosio, che le persone la portano e la vendono qua a Poschiavo, ma viene sempre dalla Valtellina, dal mio paese.
Quella della Margherita la proverò io per tutti gli ascoltatori. Faccio io da tester, va bene?
Esatto. Bene.
Buon caffè, Margherita. Torno in postazione. Ci vediamo dopo. Grazie mille. Torno da Elisa Bontognali e da Maria Grazia Marchesi, ma torno anche da tutti voi, perché abbiamo detto linee telefoniche aperte, e allora sentiamo tramite Michela, che è la nostra telefonista oggi, e chi c'è in linea. Buongiorno.
Buongiorno, sono Anna Maria.
Buongiorno Anna Maria.
Ecco, mi aguna sofora japonica, che è da 2 anni che mi sta, a più di 50 anni, che mi sa non ha più la stessa vegetazione, ecco. Sono 2 anni che non la poto più, perché non vedo che sta soffrendo, però non so se faccio bene, cosa devo fare.
E allora chiediamo ad Alfredo Baratella.
Sofora japonica sarà sicuramente una scultura vivente, una sofora japonica dei 50 anni.
È bellissima, sì.
Sì. Io consiglio...
Ha un tronco che... sarà 1 metro, cioè di circonferenza.
Sì. Io consiglio di evitare tutte le potature forti, però adesso che è in verde, che ha le foglie, si noteranno molto bene tutti i rami secchi. Allora lì si può intervenire togliendo il secco. Sì. Una cosa che si potrebbe fare, aspettando magari... Adesso sicuramente un aiuto con una concimazione ferrica, magari liquida, sulle radici, sicuramente la potrebbe aiutare. Ma altrimenti in autunno non mettere dell'azoto, ma piuttosto un concime con potassio, questo potrebbe senz'altro darle una mano.
E adesso il ferro?
Adesso il ferro, se le foglie sono anche un po' ingiallite soprattutto.
Sì, sono, cioè, diventate piccole. Uh-huh. E non c'è quella bella caduta che era lunghissima, era meravigliosa. Cioè, sì. Ecco.
E, allora io sicuramente una concimazione... L'anno prossimo, al mese di marzo-aprile, con un palo a diverse altezze sotto la chioma, potrebbe fare la differenza. Adesso solamente un intervento per cercare di riparare.
Col ferro. Ecco, ma un'altra cosa, dalle radici, perché escono anche dalla terra, escono dei germogli lunghi anche, li devo lasciare?
No, quelli li deve togliere.
Non devo lasciarne uno oltre che la mammura?
No, io le consiglio di no, piuttosto dopo ripianterà un'altra sofora, ma se lascia dei germogli tolgono forza poi alla pianta madre.
Ah, ecco. Allora devo togliere, va bene.
Perché
allora
è una sofora pendula, giusto? È una japonica,
sì,
pendula.
Sì.
Le
allora devo
di
fare
toglierle.
Prima col ferro adesso.
Una concimazione ferrica potrebbe aiutare un attimino la pianta, sì.
Bene, grazie mille.
Grazie.
Grazie Anna Maria.
Grazie.
Arrivederci, grazie a lei. Ricordiamo il numero di telefono, dunque 0848030808, per chiamarci e parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Davvero vedo tanti messaggi anche per Tiziano sull'orto, per esempio la foto, insomma, in cui si vedono questi fagioli che vengono mangiati. Alfredo?
Sì, ti rimetto il messaggio così lo vedi anche tu. Scusami, ecco.
No, niente.
Sì, effettivamente.
Insomma, Tiziano, ci sono dei problemi in questo momento nell'orto, ovviamente, va da sé, siamo in piena stagione.
I problemi fanno parte dell'orto durante il periodo estivo, senza chiaramente. Quello, la fotografia inviata dall'ascoltatrice presenta una semina di fagiolini che sono stati rosicchiati. E in questo caso consiglio semplicemente di riseminare la coltura, perché qui naturalmente non si può fare più niente. Penso anche che questa semente non sia proprio neanche fresca, poiché li vedo anche abbastanza deboli questi germogli. Comunque le consiglio di riseminare la coltura, siamo ancora in tempo, non c'è assolutamente problemi.
C'è ancora davanti a noi tanto tempo per l'orto. Davanti a me, in questo caso, io ho un mazzetto particolare di erbe selvatiche Maria Grazia Marchesi, che si possono mangiare. Dunque, questa è un po' la particolarità del Festival delle Erbe anche, ma un po', diciamo, il messaggio da lanciare, ovvero tutto quello di cui noi abbiamo bisogno in natura c'è.
C'è, è vicino a casa. Per esempio questo mazzetto commestibile l'ho raccolto in 5 minuti davanti a casa mia, a 10 metri da casa. E ci sono molte specie, sarebbero abbastanza per un buon pasto selvatico, sarebbero già sufficienti. Posso dirne alcune specie?
Guarda, una la riconosco, una.
Una, quale? Quella
aspetta,
che punge?
No. Qua quante ce ne sono più o meno davanti a noi?
Oddio, non so, 10.
10?
Non so, non le ho contate.
Vedo Silene.
Ah, brava, ecco, l'hai riconosciuto dal fiore, sì. Sciupet, sculupet, verzet in Ticino.
Quello che piace tanto ai bambini.
Sì, certo, che
provo?
Si fa scoppiare.
Proviamo,
certo,
a farlo scoppiare.
Di prenderne uno chiuso, forse è meglio questo, rammetto.
Vediamo.
Questo.
No, non è scoppiato niente. Facciamola. Ah, ecco, bravissima. Ci vuole esperienza anche nello farli scoppiare. Scherzi a parte, sì. Io direi di ascoltare una canzone, Maria Grazia, sì. E poi magari cominciare a parlare, a descriverle in maniera tale che anche i nostri ascoltatori possano magari essere incuriositi, uscire nel primo prato davanti a casa, vicino a casa, e cercare di riconoscere queste erbe selvatiche, perché sì, è importante, va da sé, è normale, chiaro, evidente che bisogna, sì, conoscerle per evitare di intossicarsi.
Assolutamente.
Benissimo. E poi ascolteremo anche Nadia, che vedo già in attesa perché ci sta chiamando. Tra poco ascolteremo anche lei. Prima però una canzone e poi torniamo sempre in diretta nell'Ora della Terra. Vi ricordo, ci sono ancora pochi minuti per i messaggi WhatsApp, ma tanti minuti invece per le vostre telefonate. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto per le vostre telefonate all'Ora della Terra. Saluto subito Nadia, che è collegata con noi. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno signora. Allora, io telefono perché ho un problema in giardino con lo ziorinco che mi mangia le foglie di azalea, grifoglio e altre piante insomma è devastante questo animaletto. Volevo sapere da voi se c'è un modo per combatterlo. Io ho già provato con i nematodi senza successo.
Sì, buongiorno. Beh, in effetti i nematodi restano comunque l'unico trattamento omologato e presente sul mercato. Da diversi anni la Confederazione sta eliminando i trattamenti che sono tossici per il suolo. Una volta c'era un trattamento insetticida per il suolo che chiaramente non andava a uccidere solamente le larve di nematodi, le larve degli oziorrinchi, ma anche tutta l'altra fauna che era utile per il suolo. Io le consiglio di ripetere, ma soprattutto di fare nel momento giusto il trattamento con i nematodi. Per esempio, potrebbe fare il primo trattamento con i nematodi al mese di settembre, quando cominciano a essere un po' le notti fresche, e poi di ripeterlo dopo 3 settimane fino più o meno alla fine di ottobre. Ora, in questo caso, ecco, lei è sicura di riuscire a prendere perché sono veramente molto utili contro le larve dello oziorrinco,
Ecco, però io sono acevio, e questo per quello che io ho pensato che non ha funzionato la prima volta che ho fatto i nematodi, perché le notti sono fredde. Sì, può succedere che la temperatura mi scende giù a 5 gradi in settembre o come dice lei in fine ottobre.
Allora bisognerà anticiparlo a metà agosto.
Allora comincerei allora a fare il primo a metà agosto
e poi magari a inizio settembre il secondo.
Inizio settembre.
E poi dopo 3 settimane ancora, sì.
Ecco, allora 3 insomma trattamenti e dopo 3 settimane
e lo ripeta
ancora,
ne ripeta ancora 3 in primavera a partire da maggio, se è acevio, da maggio
ok, da maggio. Per quello forse io mi sono limitata a uno, visto non ho niente, allora mi sono detta lasciamo perdere, perché mi sa che tanto lavoro per niente, visto che è anche una superficie grande da irrorare.
Funziona benissimo, le potrei far vedere dei video di come i nematodi attaccano la larva, ci sono dei video su YouTube che è veramente impressionante.
No, allora vado a vedermelo. Ok, posso un'altra domanda?
Se è rapida, sì.
Ecco, una conoscente ha una rosa, tipo rosa canina, con i rami lunghi che scendono, e improvvisamente questa rosa, tutte le foglie si sono seccate, ne sono rimaste solo alcune, ecco.
Ma bisognerebbe vedere, probabilmente, strano, la rosa canina è abbastanza robusta, prende poche malattie e potrebbe essere un attacco di odioidio o di marsonia, di solito sono le malattie principali del pomodoro, ma è possibile che magari ci sia anche un attacco di un bruco che si è mangiato le foglie, ecco, bisognerebbe vedere.
No, le foglie sono rimaste sulla pianta.
Sì?
E quelle che sono ancora un po' verdi comincia dal bordo a seccarsi la foglia.
Si secca dal bordo, non è rosicchiata dal bordo?
No, è proprio... aspetta che guardo, perché qui la foglia... si secca.
Se riesce a mandarci una foto ci darebbe un aiuto.
Provo, su WhatsApp. Sì, provo. D'accordo.
Grazie.
Bene, grazie mille, buongiorno. E buona continuazione.
Qua a Poschiavo suonano le campane, non so se si sentano anche da lì. Crediamo proprio di sì. Però sento che c'è Agnese in linea, do la linea ad Agnese e prego con la sua domanda, Agnese.
E dovrò aspettare che finiscano le campane, se no non ci capiamo.
No, Agnese, faccia pure la domanda.
Dunque, per piacere... avevo tante rose, circa 200, mi stanno morendo, non so cosa posso fare, tutte le foglie secche e cadono.
Sì, adesso è il momento proprio della marsonia, dunque probabilmente sarà un attacco di marsonia. Per combattere contro questa la marsonia fa delle macchioline nere sulla foglia e in seguito poi queste foglie cadono, specialmente quando le rose sono magari un po' vecchie o che non sono ben concimate, questo lo si vede molto di più, e al mese di luglio praticamente rimangono le rose con gli steli senza foglie e il bocciolo su in cima che non riesce forse quasi neanche ad aprirsi.
Ma è la prima volta, e concimarle 3 volte nella stagione lo faccio con quel granulo che si prende per le rose.
Sì, però
l'ho anche fatto adesso circa 15 giorni fa, Ma niente si ferma.
Adesso ormai è tardi per combattere la Marsonia, le consiglio di raccogliere tutte le foglie che sono colpite dalla Marsonia per evitare l'attacco l'anno prossimo. Dunque, a partire dall'anno prossimo, dal mese di aprile, ogni 2-3 settimane, specialmente quando abbiamo dei mesi come il mese di giugno, questo mese di giugno molto piovosi, dove c'è tanta umidità, bisogna fare un trattamento fungicida. Le rose belle sono delle rose che sono molto sensibili alle malattie da fungo, soprattutto, per esempio azossistrobina, ok, cioè il Gegen. Ci sono dei prodotti specifici per le rose, di solito fungicidi, però non gli insetticidi, ma il fungicidi, perché sono dei funghi.
Sì.
Provi l'anno prossimo.
È la prima volta, ne sono anni che le ho, ma come quest'anno mai successo, mai.
Quest'anno è veramente molto umido il mese di giugno e ha favorito tantissimo la ticchiolatura.
Vabbè, tante grazie.
Grazie a lei.
Grazie Agnese, e siccome qui continuano a suonare le campane a festa, probabilmente perché è domenica, perché alle 9.48 di domenica non si capisce, abbiamo un brano in scaletta che ci fa gioco, anche se sono le campane del Ticino e noi siamo a Poschiavo, ma non fa niente. Quartetto del Gaggio.
Ecco, non sono Lara Montagna, ho la voce un po' più baritonale forse. Buongiorno Elisabetta, Lara
buongiorno.
Montagna è ancora alle prese con le campane di Poschiavo, ci dica pure.
Scusi, che io volevo solo sapere, io ho seminato le patate l'8 giugno, perché non fioriscono ancora?
Ma l'8 giugno è un mese fa.
Ma che l'8 giugno? L'8 maggio, scusi.
No, ma l'8 maggio devi pensare che per la patata almeno 70-80 giorni ci vogliono per arrivare alla fioritura.
Allora, scusi, che in giro vedevo gli altri orti quando cammino così, che erano già in fiori, dico, ma perché le mie? Ah, lei dice, minimo 70...
Chiaro. Sì, più o meno calcoliamo 2 mesi o qualcosa più di 2 mesi. Poi non tutte le varietà di patate fioriscono, eh? Bisogna calcolare
non
anche quello.
Sì. Ah, ecco.
No, ma stia tranquilla, e per poter raccogliere le patate ci vogliono circa 3 mesi dal momento della messa a dimora, quindi c'è ancora
tre
tempo.
3 mesi bisogna lasciarle in terra?
Bisogna, si può magari cominciare anche prima da consumare, praticamente può prelevarle e consumarle direttamente, ma per conservarle deve aspettare praticamente la maturazione completa circa dopo 3 mesi.
Va benissimo, grazie mille.
Prego, buona giornata
ancora. Grazie a lei, buongiorno, grazie.
Che bravo Alfredo, grazie. Che sei diventato, veramente bravissimo. Grazie per aver risposto ad Elisabetta, grazie anche a Tiziano Pedrini per i suoi consigli sulle patate. Noi torniamo qui a Poschiavo con Maria Grazia Marchesi, perché intanto vogliamo dire a Maria Grazia che è vero, quest'anno il Festival delle Erbe Selvatiche è saltato chiaramente a causa del coronavirus, ma tornerà l'anno prossimo e ci sono già le date.
Certo, allora l'anno prossimo sarà a maggio, il 29 e 30 maggio.
E vogliamo magari ricordare ancora una volta che cosa puntate, cioè in fondo è una rassegna enogastronomica quella del Festival delle Erbe Selvatiche, però è anche una rassegna culturale, sociale, bisogna continuare a dimostrare, a mostrare alla gente il valore della biodiversità.
Certo, è assolutamente indispensabile. E infatti è nato proprio per questo, per far vedere l'importanza della natura che abbiamo vicino, per conoscerla meglio e per riuscire appunto a dare magari un nome a tutte le erbe che vediamo, così se una cosa la conosciamo magari siamo più, non so, abbiamo più voglia di salvarla e di
valorizzarla.
E di valorizzarla.
Tra l'altro, non l'abbiamo detto, Elisa Bontognali, parente di Renato Bontognali, il nostro grande conoscitore, esperto in Ticino, conosciutissimo di formaggi. E allora io faccio il gioco, il nesso tra quello che ha detto Maria Grazia Marchesi e i formaggi. Il valore, la biodiversità, né un pascolo alpino, le erbe che mangiano le mucche, fanno sì che quel formaggio che noi troviamo tanto buono sia così ricco di sapori diversi, proprio perché le mucche sanno scegliere, le mucche certo. Hanno già fatto un corso, ce l'hanno dentro nel DNA di riconoscimento delle erbe, scartano quelle nocive e trattengono invece nella loro dieta quelle buone.
E poi questo
buone.
Formaggio è unico, in ogni posto è unico il formaggio, se le mucche mangiano al pascolo, in base alla biodiversità che c'è, risulterà un formaggio diverso.
E certo, allora magari, siccome abbiamo ancora pochi minuti, io segnalo al nostro pubblico che abbiamo chiuso lo spazio ai messaggi WhatsApp, abbiamo ancora lo spazio delle telefonate per qualche minuto, ma vi chiediamo cortesemente di non mandare più messaggi per l'ora della terra, dunque di mandarci le vostre mail alle quali noi rispondiamo durante tutta la settimana, ma chiudiamo qui invece lo spazio per i messaggi WhatsApp. Dicevo, qualche minuto ci tengo, Maria Grazia, a provare, anche se è radio ed è difficile, a descrivere almeno i fiori commestibili più semplici da riconoscere. Io ne vedo un altro che i bambini subito riconoscono. Questo qua cos'è?
Questo qua è un trifoglio, è un fiore del trifoglio. Sì, è riconoscibile perché da piccoli chi non ha succhiato il... ripartite le campane. Chi non ha succhiato i petali del trifoglio per sentire il dolce che lasciano in bocca. E il trifoglio è anche lei una pianta commestibile, appartiene alla famiglia delle fabacee, ex leguminose, alle quali appartengono tutte le nostre orticole, tutti i nostri legumi, e infatti dal sapore si capisce che appartiene a questa famiglia e va benissimo per fare degli sformati, delle creme, delle zuppe, perciò è commestibile anche il comunissimo trifoglio che troviamo veramente ovunque.
Allora, dicevi Maria Grazia, ci sono diverse erbe, voi avete un sito internet, il sito internet del Festival delle Erbe Selvatiche, lo vogliamo ripetere qual è?
www.festivaldelleerbe.ch.
E da lì si accede a tutte le informazioni?
Sì, certo, riguardo al festival, certo.
Perfetto, visto che il richiamo a messa è forte qui a Poschiavo e mancano 5 minuti alle 10, io direi di chiudere la trasmissione. Ringrazio Maria Grazia Marchesi, ringrazio Elisa Bontognali per essere state qui con noi, ma vi ricordo che l'Ora della Terra sì, termina qui, ma tra poco Bionda Aurora, sempre da Piazza dal Comune, da Comune qui a Poschiavo, continuerà per le prossime 2 ore fino a mezzogiorno, dunque... grazie Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis che sono a Comano, Igor Gianola in regia a Comano, Michela ai telefoni, Isabella Visetti, stiamo per andare in onda perché sta finendo l'Ora della Terra, sei pronta?
Sì, pronta, ho già 3 dei miei ospiti con cui partiamo assieme, Lara.
Quindi adesso lasciamo che vadano le campane, lasciamo anche che ci sia il notiziario delle ore 10 con i colleghi dell'informazione e poi, sperando che le campane smettano di suonare, partiamo con Bionda Aurora, mano sul cuore e via.
E via, sì, proprio all'insegna delle vacanze in Svizzera noi vogliamo presentare delle mete turistiche dietro l'angolo di casa e Poschiavo, la Val Poschiavo è bellissima e sorprendente.
Tra l'altro hai notato anche tu che è già pieno di gente perché le persone lo sanno che è meraviglioso e anche ieri sera erano tutti i ristoranti pieni, anche gli alberghi sono veramente pieni. Questo ci fa piacere perché il messaggio è passato.
Sì, temperatura mite, gradevole, oggi una giornata da cartolina, perciò dovete tutti venire in Val Poschiavo.
Potresti lavorare anche per l'ente del turismo.
Forse dopo parlo con Caspar Howald e vedo.
Dai, magari troviamo un posticino qui. Allora musica e poi si torna con Bionda Aurora.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.